Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Il microfono è sufficientemente vicino, mi sentite? Nel tempo del Buddha c'erano molte superstizioni, la tendenza di cercare segni nella natura che potrebbero indicare qualcosa per il futuro, sperando di trovare segni di buon auspicio e temendo quelli che potevano essere di cattivo auspicio. E forse anche ora, oggi, anche qui ci può essere... Forse di meno, ma a volte anche questa tendenza. Qualche settimana fa c'era qui un doppio arcobaleno, molto bello. E penso di ricordarmi che qualcuno aveva detto: oh, che buon auspicio, doppio arcobaleno! Però su queste cose non abbiamo nessun potere. E il Buddha indicava invece dove abbiamo un certo potere, un grado di controllo e che non dipende su presagi, segni nella natura, e puntava su come viviamo la nostra vita. C'è un discorso, Bhaddhikarata Sutta, che è intitolato Un giorno di buon auspicio, un giorno propizio. E il Buddha dice che espone un sommario di questo insegnamento su un giorno di buon auspicio. E senza perdersi nei ricordi del passato, senza attaccarsi alle aspettative per il futuro, perché il passato è già finito, il futuro è ancora da venire, e prestando attenzione al qui ed ora, vedendo quello che c'è adesso, senza essere ingannati. E, domani, chissà, quando arriva la morte, questo è incerto. E uno che vive così, vedendo le cose come sono, qui ed ora, con chiarezza, avrà un giorno un giorno propizio. E poi spiega in termini dei cinque kanda, cinque aggregati, una categoria di insieme compongono un essere umano, come c'è il corpo fisico, la forma fisica, fatto di elementi diversi, e poi l'aggregato di sensazioni sperimentati come spiacevoli, piacevoli o neutri, stimolati dai organi sensoriali, e poi c'è l'aggregato delle percezioni, come percepiamo quello che sentiamo, e poi sankhara o attività mentale, l'intenzione e così via, che possono suscitare queste esperienze. E poi l'aggregato della coscienza sensoriale vignana. In questo primo discorso, questo secondo discorso del Buddha che abbiamo recitato stasera, il Buddha analizza questi cinque aggregati che insieme compone un essere umano, e se investighiamo scopriamo che tutto questo è soggetto al cambiamento, è impermanente. E siccome è impermanente è anche insoddisfacente, e non c'è niente in tutto questo che può darci una soddisfazione duratura. È dovuto a questo, e anche perché non abbiamo un controllo completo su niente di questo, dobbiamo dire che questo non è il mio sé. Niente di questo mi appartiene veramente. E quindi questa contemplazione e realizzazione di anatta o non sé. E quando il Buddha diceva di non perdersi nel passato, come ricordare com'era questa forma fisica, sensazione che si è avuto nel passato e così via. Perché questi sono fenomeni che si manifestano qui ed ora. Ricordi, percezioni, in termini di esperienze, sorgono e cessano adesso. E così, se abbiamo questa chiarezza, non crediamo ciecamente nelle percezioni del passato e non ci perdiamo dentro. È lo stesso quando immaginiamo il futuro. Questi sono pensieri, speranze, desideri, preoccupazioni che sorgono qui ed ora. E quando uno vede quello che c'è, la qualità, il fenomeno, l'esperienza che c'è adesso come un oggetto dell'attenzione, quindi non può essere la mia vera identità. E cambia secondo la natura, e quindi non mi appartiene veramente. Non posso esercitare un controllo completo su niente di tutto questo. E non si trova un sé dentro o anche fuori queste cinque khanda. E così uno che vive non perdendosi nel passato, dimorando nelle speranze e aspettative per il futuro, e che presta attenzione al qui ed ora, avrà un giorno di buon auspicio, perché questo è il modo di vivere che ci porta alla comprensione diretta, liberatoria, delle cose come sono. E sperimentiamo cose in modo ciclico, come la respirazione. C'è l'inspirazione seguita dall'espirazione, seguita da un'altra inspirazione. Il giorno che poi segue la notte e poi il giorno. I cambiamenti di stagione, adesso è decisamente l'inizio dell'autunno, e non c'è dubbio che l'estate è finita e possiamo accorgerci di questi cambiamenti naturali e l'effetto che può avere su di noi. I cambiamenti meteorologici, mi sono reso conto che sono piuttosto sensibile a queste cose. Sento un effetto fisico e può anche avere un'influenza sull'umore. Questi cambiamenti climatici, o quando c'è il cambio di stagione, ultimamente, negli ultimi giorni, spesso mi sono sentito piuttosto stanco e dormo meglio, un po' di più del solito. E probabilmente è dovuto al cambiamento cambiamento di temperatura, c'è più freddo e sento più bisogno di coprirmi. E potrei prendere a livello personale, preoccuparmi, voler andare al medico per qualcosa non va, fare le analisi. però gradualmente si viene a riconoscere questi cambiamenti naturali, sono impersonali e sono sopportabili quando si arriva a questa comprensione. E viviamo giorno per giorno. Mi ricordo quando ero all'inizio del percorso monastico, ho avuto l'intuizione che non mi aiutava a pensare troppo del futuro, sembrava troppo difficile immaginarmi di alzarmi così presto ogni mattina, di mancare quella libertà personale e di non poter fare tutte quelle cose che potevo fare prima, e di non avere un controllo sul mangiare e cose di questo tipo. E pensavo che era sufficiente sopravvivere un giorno alla volta. E quando iniziamo a praticare meditazione e sperimentiamo forse qualche livello di calma interiore, abbiamo momenti di chiarezza e sembra importante, e sembrano risultati autentici e che vogliamo anche sperimentare nella vita quotidiana. E però in generale la vita quotidiana non ci permette di sentire sempre calmi, sereni e di avere una grande chiarezza. O quando magari siamo ispirati abbastanza, motivati di voler fare un ritiro. Ogni tanto sono organizzati questi ritiri di alcuni giorni, una settimana, 10 giorni, dove stiamo in un centro tutto organizzato per creare le condizioni più favorevoli, non avere nessun disturbo, siamo in silenzio, c'è il sostegno di altre persone che sono impegnati anche loro con la stessa disciplina, c'è un nobile silenzio, non c'è bisogno di interagire con altre persone, non c'è nient'altro da fare che meditare, alternando meditazione seduta con quella camminata. E l'esperienza comune è che i primi giorni sono piuttosto difficili, c'è la mente che è ancora un po' agitata, irrequieta, c'è il disagio fisico. Cominciamo a sperimentare un grado di calma e poi cadiamo continuamente nel sonno, nel torpore. Però dopo alcuni giorni, un'esperienza comune di sentire un bellissimo livello di agio, di rilassamento, che si è raramente sperimentato nel passato, e la mente è più libera, più spaziosa, e con questa viene una grande chiarezza e possiamo avere anche comprensioni importanti, incisivi sulla realtà così com'è. E quindi siamo convinti dell'importanza della pratica meditativa e di dover estendere la pratica oltre questi momenti di meditazione formale o queste condizioni speciali. È qui che arriva la sfida. Perché se siamo troppo identificati con i risultati che sperimentiamo, la tranquillità, la chiarezza, la vita ordinaria, non sostiene questi risultati. E spesso pensiamo, magari non ci riusciamo, oppure ci proiettiamo, ci investiamo nel prossimo ritiro, magari un ritiro più lungo. Ma qualsiasi ritiro che si fa, per quanto lungo, non è mai lungo abbastanza. E a qualche punto forse ci si rende conto che questi risultati non sono fine a se stessi. Ma quello che è importante è presenza, consapevolezza, che possiamo applicare in qualsiasi momento. Quindi una pratica regolare è di grande aiuto. Ad esempio, di dedicare un po' di tempo nella mattinata, può essere un buon momento quando ci si alza la mattina per iniziare la giornata con la mente raccolta e così via. E di cercare di integrare presenza mentale e consapevolezza nella vita quotidiana. Per quanto riguarda la routine monastica, e questa aiutano di dare delle condizioni di sostegno. Ad esempio, avendo questi momenti di stare insieme presto la mattina, i rituali che abbiamo non hanno da fare con qualche superstizione, sono mezzi abili di usare per sviluppare una continuità di presenza e di ristabilire continuamente contatto con il qui ed ora e estendere questo atteggiamento di consapevolezza ricettiva nel qui ed ora. E poi finiamo la giornata di nuovo, venendo insieme, raccogliendoci per concludere la giornata in un modo salutare, un momento di raccoglimento. Allora, in termini pratici, magari vi spiego un po' come la mia pratica si è sviluppata in questi termini. Io perché mi sono reso conto quanto è importante il momento di risveglio la mattina. Come ci comportiamo così può avere un effetto sul resto della giornata. Se suona la sveglia, e il primo momento può essere oh no, e di voler tornare nel sonno, di tornare all'incoscienza, di non voler sapere niente. Specialmente se si stava nel mezzo di un bel sogno. E quindi di dire magari aspetta un attimo. E quella riluttanza, quella resistenza, e poi aspettare fino all'ultimo momento di sbrigare e cercare di arrivare in orario. E poi quel può avere un effetto sull'umore del resto della giornata. Una tendenza, una sensazione sottile di resistenza, di non voler sapere. E quindi siamo responsabili noi per questo. Se invece appena suona la sveglia ci alziamo, ci saltiamo in aria, allora questo può avere una buona influenza per il resto della giornata. E quindi io metto la sveglia per le 4, ma molto spesso, quasi sempre, mi sveglio prima e mi alzo, anche se sono le 3, 3:30, e noto che spesso c'è quella sensazione negativa, un primo momento di resistenza, oh no. Però questa passa velocemente se mi alzo subito. E noto spesso anche appena mi sveglio, divento cosciente e la mente è svuota. A volte non mi ricordo chi sono, dove sono, niente. Tutto questo torna molto velocemente. Ma a volte no, a volte ci vuole un po' di tempo, specialmente per ricordarmi dove sono, perché viaggio parecchio. Mi ricordo diversi anni fa mi sono svegliato da un sonno abbastanza profondo e non sapevo dove ero. Cercavo la luce. E cercavo di ricordarmi dove ero. E pensavo, Santa Cicero, no, Sicilia, Sardegna, Svizzera, Slovenia, sono in Slovenia. Perché ero stato in tutti quei posti. E quindi questa, l'esperienza di non sé, la coscienza c'è, ma il senso del sé è qualcosa, non ha nessuna realtà intrinseca, è qualcosa che si manifesta nella coscienza. Poi mi ricordo, ah sì, sono un monaco buddista, che strano. Ecco, spesso quando mi viene in mente mi meraviglia, sono contento, che gioia, che fortuna ho avuto. E poi quando mi alzo bevo tanta acqua, nell'estate acqua a temperatura normale, nell'inverno acqua calda. E questo anche aiuta di sentire più sveglio. È molto salutare, è buono per il corpo durante la notte, la respirazione si perde, si può diventare disidrati. E acqua calda nell'inverno mi dà un po' di calore, perché la mia stanza è piuttosto fredda nell'inverno, tipo 11-12 gradi, e questo è quando c'è il riscaldamento. E poi faccio degli esercizi vigorosi per riscaldarmi e per far funzionare i polmoni, il cuore. E tutto questo mi fa sentire bene. A volte faccio mezz'oretta, un'oretta, faccio un po' di stretching, esercizi di yoga che nel corso degli anni che ho imparato che mi aiutano a mantenere una flessibilità, anche perché nel passato ho avuto problemi di schiena, essendo alto è abbastanza comune, ma con questi esercizi riesco a mantenermi in buona forma. E poi generalmente faccio una doccia, inizio con acqua calda, ma non troppo calda, e poi metto sull'acqua fredda per un paio di minuti. E anche questo mi fa sentire più sveglio. E quando arrivo qui per le 5, sono contento di poter stare immobile, rilassarmi in un luogo abbastanza caldo. E quindi, iniziando la giornata così, sono generalmente di buon umore. E poi la sera, quando è tempo di andare a dormire, è utile fermarsi un attimo, ristabilire presenza, consapevolezza, notare come ci si sente, cosa ci sta portando, come ricordi, stati emotivi, di poter rendere pienamente cosciente e eventualmente lasciare andare qualcosa che altrimenti potrebbe disturbare il sonno, pensieri di preoccupazione e cose del genere. Sì, poter notare se c'è qualcosa di apprezzare di oggi, qualcosa che ho fatto per il bene, qualcosa che ho ricevuto, qualcosa che è andato male, di poter imparare le lezioni e di poter chiudere la giornata in modo salutare. Poi straendosi, Buddha consigliava di stendersi sul fianco, sul lato, c'è il così chiamato posizione del leone, con un piede sopra l'altro, le ginocchia leggermente piegate. E poi si può stare nella presenza del corpo, sentire il corpo, rilassarlo, eventualmente stare con il ritmo calmante del respiro senza dover concentrarsi, focalizzare l'attenzione, ma in modo di portare la calma e di poter addormentarsi in modo tranquillo. E forse prima di dormire, stabilendo l'intenzione di alzarsi appena ci si sveglia la mattina. E si può anche allenarsi di svegliarsi almeno appena prima che suona la sveglia. E questo diventa una buona abitudine, che diventa naturale, diventa spontaneo, non devo pensare, è qualcosa che capita quasi automaticamente adesso. E poi come adesso generalmente gli scienziati consigliano di fare 5 giorni di esercizi fisici e poi avere 2 giorni di riposo per lasciare il corpo recuperare e dare un riposo al corpo. Quindi anche questo è buono, di non essere troppo compulsivo di poter non fare a volte, non per pigrizia, di poter avere questa flessibilità e di non dipendere sempre su poter fare le stesse cose o di sentire in colpa. C'è un monaco che conosco che ai laici consiglia di praticare un po' di meditazione tutti i giorni, tranne una alla settimana. Un giorno della settimana di non fare la meditazione formale. Forse un po' perché di poter sentirsi liberi di non farlo, che non succede niente, che non deve portare un senso di colpa. E eventualmente anche notare se quel giorno c'è qualche differenza. Poi durante la giornata ci sono diversi momenti, diverse fasi e possiamo, ad esempio, per sviluppare una pratica più continuativa, che non si tratta di applicare una tecnica, ma semplicemente di essere pienamente vivi, qui ed ora, con le cose come sono, di prestare attenzione nel qui ed ora, di essere presenti alla nostra vita. Ad esempio, momenti di cambiamento di postura. Il Buddha incoraggia di sviluppare presenza mentale, consapevolezza, investigazione nelle quattro posture principali, quindi seduti, in piedi, camminando e sdraiato, perché la maggior parte del tempo siamo o in uno o l'altro di queste posture. Quindi questa può essere la base della nostra pratica di attenzione, di sapere quale posizione siamo e notare quando stiamo per cambiare postura. Molte volte durante la giornata cambiamo posizione. E quindi si può prendere l'attimo di connettersi, sentire il corpo, notare lo stato d'animo, cosa si sta facendo, che richiede pochi istanti. Non si tratta di dedicare diversi minuti, può essere istantanea, immediata. Poi molte volte durante la giornata entriamo o usciamo dalle porte. Ecco, possiamo stabilire l'intenzione di notare, di riportare l'attenzione pienamente nel qui ed ora, in questi momenti, entrando, uscendo le porte, ricordando di chiudere dietro. E nel routine monastico, ad esempio, siamo incoraggiati di avere la consapevolezza abbastanza per arrivare qui un po' prima dell'incontro, di poter stabilire la mente, raccogliersi un momento prima che inizino i canti. E poi nei canti che facciamo, guardiamo tutti insieme verso il Buddha, che rappresenta la nostra aspirazione verso la realizzazione della verità, la liberazione. Rappresenta i nostri valori più nobili, quelli che stiamo impegnandoci a sviluppare dentro di noi. Quindi condividiamo queste stesse aspirazioni, stiamo guardando verso il Buddha con le nostre mani giunte davanti al cuore, quindi portando l'attenzione qui, di essere centrati nel cuore e di essere consapevoli del quello che noi emettiamo dalla bocca, cercando di riunire la nostra voce con quelli degli altri, di essere in armonia. E questa recitazione che facciamo per ricordare il Buddha Dhammasanga, il nostro maestro, la nostra guida, e la coscienza risvegliata, il nostro potenziale come esseri umani, il Dhamma, l'insegnamento, la via di mezzo che conduce al risveglio, la realtà così com'è, che possiamo verificare quando siamo veramente consapevoli, liberandoci dagli impedimenti. E Sangha, cioè la comunità di quelli ispirati dall'esempio, le parole del Buddha che cercano di mettere in pratica, e quello che è in noi che aspira, che è attratto alla bontà, alla saggezza, che vuole fare il proprio meglio, le nostre buone motivazioni. E quindi iniziando la giornata con questo insieme, e poi dopo ci sono i compiti, i piccoli lavori che facciamo, mettere in ordine le pulizie. Qualcuno prepara colazione, e questo possiamo fare in modo molto superficiale, lamentandoci perché non sono venuto qui a pulire i bagni perché tocca sempre a me. Oppure possiamo fare con un'attenzione non divisa, con amore, facendo il nostro contributo per la bellezza di questo monastero, che sarà di ispirazione a tanti, che sarà un luogo di pace, un rifugio che può essere di beneficio delle persone che vengono. E quindi questo aspetta a noi, non dei segnali della natura. E il cibo che viene reso disponibile dai devoti generosi che lavorano, guadagno da vivere, e cercano di dedicare un po' del loro guadagno per sostenerci nel nostro cammino verso la liberazione. E quindi riflettiamo su questo, la generosità delle persone, invece di essere troppo preoccuparti per il tipo del cibo, quello che mi piace, quello non mi piace, di apprezzare quello che viene offerto. E poi in mattinata c'è un paio di ore di lavoro che possiamo impegnarci con il cuore, cercando di fare il nostro meglio, non soltanto per cercare di completare il lavoro, ma di fare in modo consapevole. Non importa se facciamo un po' più lentamente, ma l'importante è di fare in modo appropriato, secondo il contesto, il tempo e il posto. A volte c'è bisogno di fare, completare qualcosa, a volte no, e in ogni caso, se facciamo lentamente, facciamo in modo più veloce, possiamo sempre fare con presenza, consapevolezza. Questa è indipendente di quando andiamo lenti o quando andiamo veloci. Il fatto è che stiamo rispondendo in modo saggio alle esigenze del momento. Poi c'è il pranzo e riflettiamo che il cibo viene reso disponibile non per il piacere di mangiare, ma per mantenere la salute, di avere energia abbastanza, di liberarsi da quel disagio che può essere nel stomaco vuoto, senza esagerare per creare nuovi disagi di un stomaco troppo pieno. E poi di mettere in ordine la cucina, di collaborare, dare un contributo ad mettere in ordine le cose. E poi dopo l'incoraggiamento è di dedicare il pomeriggio, di stare più da soli, per riposarsi, praticare, studiare, fare una passeggiata, usare il tempo per essere soli e contemplare. E poi la sera arriviamo di nuovo a venire insieme per la puja, le offerte al Buddha, sviluppando questi stati mentali positivi. Il Buddha non ha bisogno della nostra devozione, ma per noi di coltivare un senso di gratitudine, di riconoscimento, di apprezzare, renderci conto quanto siamo fortunati, quanto è prezioso quello che abbiamo qui e per il nostro bene, e per nutrire il nostro cuore, nutrire la nostra pratica. E quindi può essere una giornata ordinaria, niente di speciale, non ci sono le condizioni più favorevoli per essere perfettamente concentrati, tranquilli, però possiamo applicarci e essere presenti alle cose come sono, e in tutto questo approfondire questa conoscenza diretta della natura impersonale, la natura impermanente, insoddisfacente, impersonale di tutti i fenomeni, avendo stabilito, continuato a ristabilire e sviluppando presenza mentale e consapevolezza più continuativa. È naturale che ci perdiamo continuamente. E questo è normale, ma possiamo sempre, quando ci rendiamo conto, ristabilire, venire al cuore, al sentire, connetterci a qui ed ora, il corpo, la situazione, così com'è. Una consapevolezza che può includere, dare una prospettiva. E all'inizio possono essere momenti brevi, prima che ci perdiamo e passiamo lunghi periodi persi. Ma applicandoci in questo modo, questi momenti diventano sempre più frequenti e più lunghi. Come diceva Ajahn Chah, aprire un rubinetto all'inizio ci sono poche gocce, molto spazio tra le gocce, ma gradualmente diventano più frequenti e diventano un flusso continuo. Quindi ogni giorno offre la possibilità di risvegliarci alla realtà delle cose come sono, a liberarci dalla sofferenza grazie alla comprensione diretta. E ogni momento è prezioso. Impariamo di vivere sempre di più nel momento presente, con questa inspirazione, con questa ispirazione. Ogni giorno, iniziando nel ristabilire attenzione nel qui ed ora, un'attenzione rilassata, dove siamo pienamente presenti alle cose come sono, ma senza tensione, senza cercare di afferrare qualcosa, ma in modo rilassato, che può darci una prospettiva più grande, una consapevolezza che include. E così ogni giorno può essere un giorno propizio, un giorno di buon auspicio. E quindi vi lascio con queste riflessioni per stasera.